Don Santo che anche quest'anno mi ha invitato e auguro a Don Marco di andare fuori dalle storie alla svelta, dopo di tornare una volta che si è sistemato. Dov'è che sei adesso? Brasile, nella zona del Pará, è stato dal Messico al Brasile. Gli auguriamo di rimettersi in forma, come tutti voi, e di essere capaci con serenità di annunciare questo Vangelo e di far conoscere questo Gesù che comunque è un grande amico di questa umanità. A me è chiesto di commentare questo quasi l'ultimo pezzo della Salve Regina, di mostrarci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del seno tuo. Due passaggi. In questa terra di esilio mostrarci Gesù. Cioè, chiediamo a Maria, indicaci tu la strada, perché Gesù sappiamo che è la nostra strada, il nostro percorso. Leggeremo nel Vangelo anche di domani quel bellissimo capitolo primo di Luca, molto interessante, là dove si racconta che Maria si mette in cammino e si mette in cammino verso la zona montuosa, va a trovare la sua cugina Elisabetta, e sapete che da quell'incontro di due donne in attesa di figli ne emerge quell'inno incredibile che è il Magnificat, la danza, il l'inno, la gioia di due donne che erano immagini della storia. Elisabetta perché anziana era rimasta incinta e quasi si vergognava, Maria perché adolescente, incinta, non sposata, figuratevi come se la spassava, no? Eppure loro sono contenti, perché la vita è più potente di qualsiasi giudizio, ed è un bel insegnamento. E dice Luca, nel suo Vangelo, Maria, alzatasi, no? Si è messa in cammino. È interessante perché in greco questo alzarsi si scrive con questa parola, anasta. Maria si è alzata e poi si è messa in cammino. Ed è altrettanto bello perché in greco il termine risurrezione si dice anastasis, e mi piace, perché noi cominciamo il cammino solo se siamo già un po' risorti dentro. Se abbiamo già dentro questo seme della vita e della risurrezione, altrimenti non ci si muove. E accanto a questo, dall'esilio il popolo ne è uscito a fatica quando ha ritrovato in sé il seme della risurrezione, cioè il desiderio di una vita libera e non di una schiavitù. Poi si è mangiato le dita e le unghie dei piedi, delle mani e da qualche altra parte, perché avrebbe voluto ritornare indietro, disposto a tornare schiavo pur di cavarsela. Come siamo noi, è un popolo, e così un po' anche la nostra Chiesa. Ma alla fine dell'esilio, vi ricordate che cosa è accaduto a Mosè? Che sale sul Monte Nebo e al confine con la Terra Promessa, la vede e ha questa visione. Eccola. La terra promessa, eccola lì. Perché per uscire dalle nostre schiavitù non solo dobbiamo essere un po' risolti dentro, abbiamo bisogno di avere anche una visione, un sogno dentro la nostra vita. Io non so come siete messi voi, ma avete ancora un sogno per cui voi sareste disposti a giocarvi tutto quello che siete e avete? Noi preti ce l'abbiamo ancora santo un sogno così, oppure ci fermiamo in giro chissà chi o chissà dove, preoccupati più dalle nostre certezze, le nostre sicurezze, che non di un servizio a Gesù e al Regno. E sempre Mosè, in quel brano in cui si racconta dal Deuteronomio che arriva sul Monte Nebo, arriva lì, ha questa visione, vede la terra, ma lui sa che non ci entra, non ci entrerà. Voi sapete tutta la storia del motivo per cui lui non ci entrerà. La indica chi è più giovane, già. Siamo disposti noi, per esempio, in questo percorso, in questo esilio all'interno di questa nostra società, a immaginarci che ci giochiamo la vita senza avere noi necessariamente un risultato, ma aprendo la strada a chi arriva dopo di noi, ai nostri giovani, ai nostri figli, in quel caso a Giosuè. Perché questo partire dalla terra d'esilio e chiedere a Maria, mostrami Gesù, mostrami qual è la strada, ci pone dentro queste tre questioni. Mi fermo un attimo anche molto semplicemente, mi domando, noi qui siamo una comunità fondamentalmente adulta, abbiamo ancora il coraggio e la forza di alzarci da una situazione di evidente privilegio, poi che noi ci lamentiamo di qualsiasi cosa, questo ormai fa parte anche del cosiddetto bellissimo popolo italiano. Oh, non riesci a girarti che trovi uno che si lamenta, ditemi se non è così. Vai al mercato e si lamentano, vai in chiesa e si lamentano, vai in oratorio e si lamentano, vai per strada e si lamentano, vai dal dottore mentre sei in attesa della ricetta e si lamentano. La madonna. Cioè, siamo un popolo veramente privilegiato, ma pieno costantemente di queste lamentele. Abbiamo il coraggio di andare un po' oltre questa logica delle lamentele e di incamminarci anche noi verso una terra nuova che non ci lascia tutto quello che abbiamo, perché un prezzo lo dobbiamo pagare. È che noi ci lamentiamo perché ci rendiamo conto che cambiare vuol dire pagare qualcosa, ma non abbiamo la più pallida voglia di cambiare un bel niente perché dobbiamo pagare il prezzo. Ed è così, è inutile che ci diamo tutto, è così. Quando siamo legati alle cipolle e alla carota d'Egitto, per cui se la spassavano perché almeno avevano da mangiare, schiavi, però mangiavi, ti riempivi la pancia, siamo un po' così anche noi. E la proposta del regno di Dio dove la mettiamo? Indicaci la strada, vuol dire indicarci Gesù, e la proposta del suo regno. E ha poco a che fare però, scusatemi se ve lo dico in modo molto sincero, è una proposta che ha poco a che fare con i rosari che sono sventolati da una parte o dall'altra. Ha poco a che fare con le liturgie ostentate. Meno male che siamo semplici di noi, senza tanto merito, no? Santo. Ecco, con le liturgie ostentate in cui sembra che Dio sia dall'altra parte, perché siamo noi i protagonisti di tutto e di tutti, con delle identità chiuse e che continuano a giudicare gli altri perché sono diversi da noi, con degli annunci di sventura, ma sarà sempre peggio, ma dove andiamo a finire? Con le cattiverie quotidiane che a volte ci caratterizzano. Stiamo diventando cattivi a livello simile, ma cattivi con gli altri, nelle parole, nei giudizi. Poi nei social questo emerge, ma quello che emerge dai social è quello che abbiamo nell'anima noi, non è che il social ci inventa. Facebook non scrive niente per noi, WhatsApp non scrive niente per noi, sono queste dita che scrivono, questa testa che pensa e questo cuore che ne fa emergere. Vuol dire che la cattiveria è dentro l'animo di tante persone, no? Questi egoismi che sono programmati e anche giustificati, a volte una religione che calpesta l'umanità in nome non di Dio, ma la calpesta in nome di idoli che abbiamo spostato e messo al posto di Dio. Una fede che è svuotata perché è incapace di eliminare le nostre scelte quotidiane. Già. E mi domando anche, della seconda questione che vi pongo, se noi abbiamo ancora una visione cristiana del mondo. Un sogno, un Vangelo da vivere e da consegnare con la nostra testimonianza di adulti. Siamo convinti noi che il Vangelo, che per il Vangelo vale la pena vivere una vita intera. Lo diciamo ai nostri figli e nipoti, ai nostri ragazzi, questo? O gli diciamo, Anna, nella vita cerca di arrangiarti perché sarà dura. Guarda, nella vita cerca di fare il furbo perché comunque te la devi cavare. Guarda, nella vita guadagna. Guarda, nella vita è avanti. Ma quante volte noi gli consegniamo il sogno del Vangelo come significativo e su cui diciamo ai nostri ragazzi e figli, giocate su questo. Perché anche questa è una questione seria. Che visione abbiamo di mondo noi? E che visione stiamo consegnando? Guardate, se siamo capaci di essere uomini e donne del primo passo, come lo è stata Maria, che nella sua semplicità è stata velocissima a giocarsi alcune questioni nei confronti della cultura del tempo, nei confronti di Giuseppe, nei confronti della tradizione religiosa. Quando, per esempio, perdoni invece che vendicarti, come ve la cavate? Come ce la caviamo? Prendi. Quando accogli prima di sbattere la porta in faccia alle persone, con 2700 al giorno, come ce la caviamo? Quando sorridi prima di digrignare i denti, quando incontri una persona. Quando ami anche i tuoi nemici e anche chi ti ha fatto del male. Quante volte io sento di buonissimi commentare questo e dire sì, però non si può arrivare a quel punto lì. Certo, chiaro, non si vuole arrivare a quel punto lì, ma Gesù ce l'ha consegnato come visione, come sogno, no? Quando preghi oltre ogni speranza e tuo progetto e ti affidi nella preghiera e ti fidi di Dio, quando servi senza pretendere nulla, senza pretendere davvero, quando ascolti e la smetti di urlare le tue ragioni e impari a chiudere la bocca e ad ascoltare un po' di più gli altri, quando custodisci più che devastare pretendere di possederla, usandola magari e scagliandola contro gli altri. Quando metti i piccoli e i poveri prima che i ricchi sfondati nella tua prospettiva di servizio di vita. C'è questa visione e la consegniamo, perché se non c'è questa, l'esilio per noi non è servito a niente. Siamo ritornati alle carote e alle cipolle d'Egitto. Stavamo bene, ma schiavi. Mi domando, se noi abbiamo il desiderio, Mosè, vi ricordate, dicevo, sul Monte Nebo, indica questa strada, vede la terra, la visione, non ci entra e consegna a Giosuè. Adesso Giosuè accompagna più il popolo, il giovane, la guida giovane. Ecco, noi adulti abbiamo veramente il desiderio di sacrificarci per chi viene dopo di noi, per i nostri figli. Guardate cosa stiamo combinando. Nel sindacato, le ragioni prime sono quelle del sindacato pensionati, non quelle dei giovani. È evidente che se perdi i voti del sindacato pensionati, hai perso tutto il tuo... Ditemi se sbaglio, no? Parlo di sindacato, Che è evidente. Se questa è la logica, non è che siamo così preoccupati di consegnare e di sacrificarci un po' e di dire adesso andate avanti voi. La logica è quella di dire adesso, finché posso me la cavo io, dopodiché è tutta regge. E ci poniamo un po' così, Non solo materialmente, ma anche spiritualmente nei confronti dei giovani. E con quanta facilità noi stiamo sacrificando davvero le generazioni che verranno al nostro interesse e alla nostra comunità. Ci stupiamo allora in modo un po' ingeneroso di Abramo, l'abbiamo letto domenica, la lettura di Abramo che deve sacrificare il suo figlio Isacco. E a volte quando facciamo questa lettura, cioè qualcuno dice, come si fa a chiedere a un padre come può sacrificare il suo figlio? E ne restiamo scandalizzati. E dice, ma abbiamo ragione, perché noi che cosa stiamo facendo nei confronti della generazione nuova? Non li stiamo sacrificando, quello che siamo noi, al nostro benessere. E qui c'è tutto un percorso su cui anche Maria, che ci indica Gesù, deve porci alcune questioni di quelle belle. Vi ricordate a come, o pensate, a cosa è accaduto con il sinodo dei giovani? Se io dovessi passare qui in mezzo, chi di voi ha letto due righe della Christus Vivit? Chi di voi sa qualcosa di quello che è accaduto sul sinodo dei giovani? Non ve lo chiedo, perché così evitiamo di far figuracce, no? Vi ricordate il sinodo sulla famiglia? Quante menate ci siamo fatti? Fino a decretare che il nostro argentino era un eretico? Avevo il diritto di dire nomi e cognomi. Oh, lì sembrava che scoppiasse tutto. Sui giovani? Niente frega, niente, a nessuno. Ma anche all'interno della nostra Chiesa, anche all'interno delle nostre realtà. Non ce ne importa, vogliamo per noi. Siamo una generazione di egoisti e lo siamo coscientemente e ignobilmente. Facili amoralismi sulla generazione dei millennia, su questi giovani che hanno un sacco di difetti, ma che provano a cavarsela, come noi abbiamo provato a cavarcela. Contemporaneamente siamo anche facili a delle false indulgenze nei loro confronti, ma non li ascoltiamo più. E comincio io per primo a dirvi queste cose, perché quando le pensavo anche a me, dicevo, che tempo ho per ascoltare i giovani, non ci sono, devi rincorrerli. Allora siccome devi rincorrerli è finito, non c'è più spazio per loro, il tuo esilio fuori dalla tua terra, dalle tue certezze verso di loro, dov'è e dove va a finire? Come si fa a non avere più la capacità di accompagnare con la scommessa educativa il cammino dei giovani? Ne parlavamo prima con Santo. La questione dei nostri oratori, dei luoghi educativi, delle scuole, come ci siamo dentro noi come cristiani. Il problema non è fare le battaglie adulte e spudorate sul crocifisso, sul presepe e poi abbandonare perché i giovani ci scappano. Veramente siamo un po' sfasati anche su questo. Papa Francesco, la Christus Vivi la inizia così. La sua esortazione apostolica alla fine dei giovani, del sinodo dei giovani, guardate, leggo due numeri. Dice, Cristo vive, indicaci la via, indicaci Gesù. Dice Papa Francesco, Cristo vive, Egli è la nostra speranza, e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita, perché le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: lui vive e lui ti vuole vivo. Che è splendido. E se a volte guardo le nostre comunità cristiane e li vedo un po' smorte, e in alcuni casi un po' morte, mi viene da dire: non sono toccate da Dio. E ci siamo dimenticati che Dio ci vuole vivi, vivi. Il numero due continua: lui, Gesù, è in te. Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu possa allontanare, per quanto tu lo possa allontanare, lui è accanto a te. E accanto a te c'è il risorto, l'anastasis. Uno che si alza in piedi e che è pronto a camminare. Il risorto che ti chiama e che ti aspetta per ricominciare. Bello questo termine. Qual è che aveva sbagliato, è stato fuori strada, aveva sbattuto e spaccato il naso e tutte le ossa, ma lui con te vuole ricominciare. Non ti molla, non ti lascia. E continua ancora: quando ti senti vecchio, e parla ai giovani, ma parla anche a noi, quando ti senti vecchio per la tristezza, per i rancori, per le paure, per i dubbi e per i fallimenti, chi di noi non si riconosce un po', io per primo, lui sarà lì per darti la forza e la speranza. Ecco perché noi chiediamo a Maria: indicaci Gesù, perché in lui e solo in lui riusciamo davvero a risorgere. E poi ad un certo punto, continua ancora Papa Francesco, e chiudo su questo, al numero 43 dell'esortazione apostolica Christus Vivit, dice: nel cuore della Chiesa risplende Maria. Lei è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e con docilità. Quando era molto giovane, ricevette l'annuncio dell'angelo e non rinunciò a fare domande. Bello, a volte descriviamo Maria con quella remissiva che davanti a Dio, e altro che gli ha detto: ma come faccio? Come la mettiamo? Qui è Giuseppe, chissà quante domande gli avrà fatto in quei giorni e in quelle notti. Ma aveva un'anima disponibile. E allora disse: ecco la serva del Signore. Certo, lo sapeva che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro e assicurato in anticipo e quindi non scegliamo niente. Maria non ha comprato un'assicurazione sulla viltà. Maria si è messa in gioco. E per questo è forte. Per questo è un influencer. È l'influencer di Dio. Il sì e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà. Oggi penso che chiedere a Maria indicaci Gesù vuol dire aiutarci come adulti, come comunità cristiane, come chiesa, ad uscire da questa logica in cui ci indeboliamo sempre di più nei dubbi e nelle difficoltà e ci dimentichiamo di dire sì a Gesù e al Vangelo e al suo progetto. E allora non ne esce niente di nuovo. Questa terra d'esilio che è la nostra vita, Signore Gesù, percorreremo ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio, collaborando alla costruzione.